Angela, cosa c'hai c'è qualcos'altro?
Sì, avrei ancora altre cose.
Dimmi.
Posso andare al prossimo soggetto?
Vai.
Cambio soggetto? Vorrei chiederti una domanda da parte di Wanda, una sorella che ha la stessa età, la tua età.
La mia età?
Sì, 71 anni.
Giovanissima, sta ragazza.
Ah.
È proprio una ragazza leggiadra.
E dice,
e dopo chiudiamo, dopo questa?
Forse vediamo.
Forse vediamo.
Se no andiamo al prossimo, se no, poi al prossimo.
Va bene. No.
Fratelli, ormai penso di essere irreversibile.
Poi, così ammalata?
Sono drogata di Gesù.
Drogata, ammalata. Questa è drogata, irreversibile, virgola, di Gesù.
Alleluia, anch'io, Wanda.
Questo è il linguaggio, se capita all'antidroga, l'arrestano questa. Scherzando.
E neanche se mi spediscono in un centro di recupero riescono a sanarmi.
Quindi insanabile, drogati, irreversibile e insanabile.
Anzi, voglio che gli effetti della droga si centuplichino.
Ecco, però la droga che spieghi, virgolette. Che se c'è qualcuno che ci ascolta, qualche anticristo che è collegato con noi per controllarci, chiariamo le cose. Se, gentili ascoltatori anticristo, per cortesia, notate che questa sta parlando tra virgolette.
Gesù, ti amo!
Quanti ho?
12.
E devi dirlo, perché ti amo, non sono 12.
Ti amo.
Questa è una dozzina, vai.
Domanda: cosa significa la parabola dell'albero di fico? Non l'ho capita. Grazie mille, con voi ho imparato tantissime cose, ma darle in giro a Milano è molto difficile.
Milano, guarda, non me lo dire. Comunque ci sono pecore anche lì, amen.
Vi amo, fratelli, un abbraccio e un bacione a tutti voi, Wanda.
Allora, Wanda, leggiamo le scritture sul fico, va bene? E poi Matteo 21, 18 al 22, cosa dice?
Matteo 21, 18 a 22. La mattina, tornando in città, ebbe fame. E vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò oltre che foglie.
Quindi cosa vediamo qui? Come mangiava Gesù? Camminando in giro, sfregava nelle mani un po' di frumento, che poi i farisei lo hanno. Oh, non ti sei lavato le mani. Ed non c'erano ruscelli, pezzi di farisei. o altrimenti cercava i fichi. Capito? Quindi non preoccupate cosa mangiate, cosa berrete. Camminando troverete un fico. Una volta eravamo lì a raccogliere cachi, cioè questi alberi di cachi. Dove eravamo? Emilia Romagna, dove eravamo? Chi era con me?
Io sono stata lì quasi. I almost got bit by a dog.
Dice un cane, ma quasi azzannata. E chi era con me quando quella signora si è arrabbiata?
Io sono.
Eri
stata.
Te?
C'era qualcuno
dei nostri ragazzi, si è arrampicato. E maschietti si sono appiccati a prendere i cachi.
Ma they were on the street, on the side of the road, okay?
Era un albero a fianco della strada, però era una specie di. Apparteneva a qualcuno, però tutto spalancato, porte, tutto. Era così. C'era un portone, ma senza cancelle, senza niente. E adesso non mi ricordo i dettagli. E c'è una signora che fa: cosa state facendo? E stiamo raccogliendo qua un po' di caghi qua. Ma bisogna chiedere. Scusa, non sapevo, pensavo che erano pubblici. Il pubblico, vabbè, scendiamo subito. No, adesso siete sciocchi, siete su, rimanete su. D'accordo, allora quante ne possiamo prendere? Ma prendete quelle che volete, ma non, insomma era un po', non era molto. Però Gesù camminando raccoglieva i fichi, raccoglieva frumento. Però sai che nella Bibbia dice: quando te cammini per un campo, puoi mangiare tutto quello che vuoi e puoi anche trasportare, portare via i frutti, eccetera, quello che riesci a portare nelle mani puoi prenderlo, però non puoi andare con un cesto, dice la Bibbia, cioè, c'è un comandamento, cioè non puoi portare un cesto come devo mettere dentro 100 mele e quello lo rovini, poveraccio, puoi portare qualche mela, quella che riesci a mettere in mano, quindi vedi come la Bibbia si prendeva cura dei poveri. Adesso invece si è andata a prendere dei cacchi di un albero lì in Emilia Romagna, e quella si è arrabbiata. Ciao, chiedo scusa signore, che glieli pago, non so, io era qui vicino alla strada. Comunque,
okay, 19.
Dove eri arrivata?
19. Ma non vi trovò altro che foglie e gli disse: mai più nasca frutto da te in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono dicendo: come mai il fico è diventato secco in un attimo? Gesù rispose loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete.
Quindi vedi che Gesù non è tipo New Age, che lui ama tutti, amore, amore, non è solo amore, è anche maledice le cose che non sono come dovrebbero essere. Cioè Gesù non è un fesso, cioè si aspetta, va bene, lui ha creato i fichi per produrre fichi, un albero che non produce fichi lui lo maledice. Ok, qui ci sono delle lezioni grandi. Noi siamo, dammi una scrittura, Proverbi 11:30. Ogni credente, la Bibbia dice che è un albero, va bene? Noi non siamo solo un frutto, noi siamo un albero che produce frutti. Cosa dice la scrittura?
Proverbi 11:30. Il frutto del giusto è un albero di vita, e chi fa conquista di anime è saggio.
Quindi è un verso potentissimo, Proverbi 11:30, dice: l'albero del giusto, il frutto del giusto è un albero. Quindi noi non produciamo frutti, produciamo alberi, capito? Cioè insegnare agli altri, che insegnano ad altri, che insegnano ad altri. Quindi noi stiamo, non stiamo solo dando un frutto, lo mangi e è finito lì. No, diamo un albero che gli altri possono sfamarsi. Predichiamo un Vangelo che si riproduce. C'è il seme in se stesso, non come le multinazionali che fanno arance e frutta senza semi. Così lo mangi e muori. No, deve riprodursi. Va bene? Quindi noi, il nostro frutto è un albero che deve produrre anime, che alla persona che tu evangelizzi gli devi insegnare a vincere anime, che alla persona che lo evangelizza anche l'altra deve imparare a vincere anime, e così via. È così che si è vinto il mondo, è così che il mondo si è perso anche, hanno smesso di fare questo. Le chiese che si rinchiudono quattro mura a pregare Dio in quattro mura, muoiono. Devi uscire all'aria aperta, al mondo aperto, dove sono quelli che la salvezza gli serve. Le mura, le pareti, le statue non gli serve la salvezza, che andassero a predicarla fuori e chiudere quei cimiteri. Angela,
anche in Giovanni 15 dice la stessa cosa, dice: io sono la vera vite e ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via.
Esatto, quindi Gesù non è solo amore, amore, è anche maledizioni. Questo albero ha maledetto e seccato. Quindi non abbiamo un Gesù amore per tutti, capito? Gesù è morto in croce per tutti, è morto per quelli che lo ricevono, lo sapevate? Infatti parlava in parabola affinché avendo occhi non vedevano e orecchie non capivano. Perché? Sto parlando di Matteo 13. Perché il loro cuore si è indurito. Quindi gli ha dato occhi per non vedere, orecchie per non sentire. Dio vuole tutti in cielo, sì e no. Sì, se ricevono Gesù, no se non lo ricevono. Se non lo ricevono, dispiace, altra direzione, si chiama inferno, lago di fuoco. Non si scherza con il Signore, non si scherza con Gesù, non predichiamo un Vangelo che, come dice il Papa, tutte le strade portano in cielo. Ma per cortesia, Papa, vai, forse anche Papa, anche Ratzinger ti può insegnare qualcosa. Non è vero. Non è vero, tutte le strade portano in cielo, solo Gesù porta in cielo, tutte le altre portano all'inferno, signor Papa. Ma che qualcuno potesse andare a evangelizzare sto Papa, per cortesia. Dimmi, Angela.
No, io pensavo che questa domanda di Wanda sul parabola del fico si riferisce a Luca 13, dove c'è questa persona che pianta un fico che non porta frutto, sono 3 anni che cerca frutto e non trova, e il Signore dice: taglialo, e lui risponde: lascialo ancora un anno e poi vediamo se lo tagliamo o no. Però credo hai spiegato anche questa parabola nello stesso modo come abbiamo letto in Matteo 21, se uno non porta frutto il Signore lo taglia.
Esatto.
Quindi ha risposto a due parabole con questo.
Esatto, quindi sì, se non ricevi Gesù non hai la salvezza.
Ok, però non è che morirà fisicamente, qualcosa succederà.
Beh,
morirà.
C'è un limite, non è illimitato, non puoi respingere Gesù per sempre, prima o poi devi riceverlo, se no muori.
Ah, ok.
capito? Poi vai al giudizio del trono bianco e lì c'è il lago di fuoco. Lì, caro mio, se le tue opere non bastano a bilanciare la giustizia, vai nel lago di fuoco. Quindi quello è un bruttissimo, quello è, non è bel giudizio quello. E poi anche se superi quel giudizio entri in Apocalisse 22, 21 e 22 e qui lì c'è la nuova terra. Mm-hmm. La nuova terra, la gente vive come adesso, sorge il sole, tramonta il sole, e piove, fa freddo, fa caldo, problemi, ci sono idolatri, ci sono bugiardi che ti imbrogliano, c'è gente che ti dà bugie, cioè non è un posto perfetto, è meno che perfetto, va bene? Quindi, Angela, qualche altra domanda su questo albero di fico? Mm. La sorella cosa ha chiesto esattamente? Cosa
solo
significa
di spiegare,
la parabola?
Spiegare la parabola dell'albero di fico.
Sì, ci sarebbe molto da dire qui, cioè il Signore si aspetta che portiamo frutto.
Sì.
Dobbiamo portare frutto, però attenzione a non confondervi, perché c'è anche un'altra versione, Marco 11, 12 a 14, qui c'è un'altra versione del fico, infatti una volta ho dovuto litigare con delle persone su questo. Vuoi leggerlo? Marco 11, 12 a 14.
Sì. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma avvicinatosi al fico, non vi trovò niente altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te». E i suoi discepoli udirono.
Ecco, questo qui è in contraddizione a quell'altro, no? Vedi, qua dice, non c'erano fichi perché non era la stagione. Mm-hmm. E Gesù lo maledice. E allora c'è stato uno che, un religioso, mi ha chiesto un giorno, siccome cercavano il pelo nell'uovo, cercavano sempre di incastrarmi, perché io predicavo in Italia, predicavo in un modo controverso, e non ero religioso, cercavo sempre di trovare però nell'uovo. E allora mi fa: secondo te come si interpreta questo? E lui gli ha detto: beh, questo è un po' profondo qui la storia. Gli ho detto io: tu come interpreti? E mi fa: io secondo me che Gesù ha maledetto il fico perché dobbiamo portare frutto quando è stagione e anche fuori dalla stagione. Gli ho detto: beh, questo qui non è possibile, scusa, che un bambino di 5 anni non può portare frutto.
Giusto.
Scusa, uno zoppo non può correre, un cieco non può vedere, che frutto deve portare fuori stagione? Come fa un fico a portare frutti d'inverno? Scusa, aspettare che sia luglio-agosto portano i frutti. Dice: no, assolutamente, e Gesù l'ha maledetto, quindi vuol dire dobbiamo portare frutto fuori stagione. Ma tu hai visto mai un albero di arance, una vite portare frutti fuori stagione? Dice: no, ma noi invece sì, dobbiamo. Ma abbi pazienza, se uno non è salvato, può andare a predicare il Vangelo. Scusa, uno non ha dono di profezia, ce l'ha, non so, parla in lingua, può profetizzare. Uno non è apostolo, è solamente un amministratore della Chiesa, può essere apostolo. E no, bisogna portare frutto, se no Dio ci maledice. Ha detto: guarda, no, non sono d'accordo. Fai allora, perché Gesù dice la maledetta? Ha detto: perché è sbagliata questa scrittura, gli ha detto.
Come?
Questa scrittura è sbagliata. Fa cosa? E finalmente mi avevano inguaiato. Finalmente avevo detto una cosa, che io non credevo alla Bibbia.
Ai.
E allora c'erano delle pecorelle che stavano evangelizzando tutti i giorni, venivano a trovarmi e sono venuti tutti, diciamo, arrabbiati. Ma che gli vai a dire tu a quel cattolico lì? Adesso è andato dal parroco, è andato a dirgli che tu non credi alla Bibbia. Adesso tutti ci stanno criticando, sono 3 giorni che ci stanno torturando qua e là, state seguendo un falso profeta, tu adesso dici che la Bibbia è sbagliata. E io non avevo la risposta, cioè, secondo me è sbagliata, non lo so perché, ma è sbagliata. E allora l'indomani sono tornati questi pecorelli, fada, veramente, guarda, non ce la facciamo più con questi qua, che adesso ci accusano anche noi, e che siamo qui, siamo fuori binario. E allora dopo 3-4 giorni che mi hanno veramente detto, ho pregato, ho detto: Signore, cosa faccio qua? Secondo me questo è sbagliato. Tu non vai in giro a me a maledire un fico perché non è stagione. E non vai da un albero di banane che è stato seminato settimana scorsa, e se non c'è la banana, maledetto. No, tu non fai così.
Allora cosa è errato?
E Gesù mi ha detto: infatti non è così, infatti io non maledico fuori stagione. Perché c'è scritto che qua c'è scritto che non è stagione, tu l'hai maledetto?
Perché?
E si mi ha detto: leggi meglio, che non sta leggendo bene. E l'ho letto, gli ho detto, straletto. E allora cosa ho fatto? Sono andato a cercare le scritture in parallelo. E allora la scrittura in parallelo, perché appunto Marco 11 dice che non era la stagione, la scrittura in parallelo è Matteo 21, che è la stessa storia, però le parole sono diverse. Cosa trovo qui? E qui trovo la risposta, quella è la risposta. È una cosa diversa. Matteo 21, 18 dice...
La mattina
e subito il fico si seccò.
19.
Subito il fico si è seccato, subito, all'istante. Ma Marco 11 invece cosa fanno questi qua? Gesù maledice il fico, va bene? E poi leggi 20 e 21, Marco 11, 20 e 21.
La mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse: Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato.
Quindi un Vangelo dice seccato subito, l'altro Vangelo dice seccato la mattina. Mm-hmm. Allora, lo vedi che l'apparenza può ingannare. Allora, detto qui bisogna spiegare qualcosa. Numero uno, Pietro che ha visto il fico seccato la mattina dopo, vuol dire, per vedere il fico seccato la mattina dopo, vuol dire che ho cominciato a seccare il giorno prima. Va bene, non appassisce, subito un fiore,
sì,
sembra
giusto.
Buono per un giorno.
Sì, giusto. Sì.
L'indomani è appassito.
Sì, sì.
E allora cosa vuol dire? Vuol dire che tutte e due sono giuste, però una dice è seccato subito, però non si vedeva. L'ho detto per fede, è seccato subito, però doveva aggiungere, si è visto però solamente l'indomani.
Quindi ha cominciato a seccare.
Ha cominciato a seccare, quindi sono tutte e due giuste. Però, attenzione, c'è un altro punto qua. Marco 11, il 13 dice: non vi trovò delle foglie perché non era la stagione dei fichi. Chi l'ha detto questo?
Marco.
Ecco, non l'ha detto Gesù?
No, è Marco che scrive.
Ecco, non lo ha detto Gesù, quindi non è Gesù che ha detto questo, l'ha detto Marco. E Marco non l'ha imbracata giusta. Marco, questo Vangelo di Marco è il Vangelo di Pietro. Marco l'ha imparato da Pietro.
Sì.
Va bene. E allora, praticamente, nella Bibbia ci sono errori di trascrizione, non di profezie, non errori profetici. Non quando Gesù parla, non hanno mai sbagliato. Però nelle trascrizioni il narratore ha potuto fare delle esagerazioni oppure minimizzato un po' troppo. Infatti questo qua ha detto non è la stagione e lui ha sbagliato, ha scritto questo. No, come? Perché infatti nell'altro Vangelo è abbastanza diversa la storia. E allora cosa è successo? Le pecorelle sono tornate da quei dolci amati cari cattolici, dicendo guardate qui. E infatti hanno controllato e si sono zittiti, perché sono due versioni completamente diverse. Va bene? E allora sì. Questo qua, quando dici che non era la stagione, non è Gesù che parlava, non è Gesù, non gli ha detto anche se non sei in stagione tu dovevi portare frutto fuori stagione, io ti maledico. Gesù non ha detto questo, è andato per cercare fighe. Gesù ti pare che non sapeva che era stagione o che non la era? Certo che lo sapeva, e se va a cercare fighe vuol dire che è stagione. D'inverno come l'uva, non c'è una foglia, non c'è un grappolo d'uva. E allora tu passi vicino a un vigneto, dice c'è un vigneto qua, è inverno, non ci sono, andiamo a cercare uva. Ti dico, tu sei stravolto. Tu, Gloria, vai a cercare uva d'inverno. Tu.
No.
E se tu dici andiamo a cercare uva d'inverno, cosa ti dico? Ma tu stai scherzando, tu.
Sì, certo.
Va bene.
Sì.
Andiamo a cercare arance d'estate. No, arance crescono d'inverno, no?
Allora è stata un errore di quelli che hanno scritto, però errore, non delle parole di Gesù.
Non sono parole di Gesù, è un errore di Marco. La Bibbia, ti posso dare una lista di piccoli errori, però non è quando Dio parla. Lo Spirito Santo si è assicurato che quando parlava Gesù non ci sono errori. Però a volte uno ha preso Roma per Toma, a volte uno invece di dire mobili e sedie ha detto solamente sedie e tavoli. Cioè sono errori marginali che non hanno nessuna importanza.
Sì.
D'accordo?
Sì.
Però la lezione cosa rimane? Che Gesù l'ha maledetto. Allora cosa vuol dire? Attenzione che quando...
quando è la stagione.
Quando è la stagione, questa è la lezione, molto diversa che non era la stagione, quindi lì c'è un errore. Quando è la stagione sarà bene che tu porti frutto. Va bene, infatti anche Paolo, vedi, 1 Corinzi 7, dice questo dico io, non il Signore. Perché dice così? Perché Paolo non era sicuro che quello che stava dicendo era perfetto. E allora anche io, a volte mi capita, quando dici qualcosa che non sei sicuro, dice questo penso io, credo io. Assicurate, fratelli, quando profetizzate, quando date profezie, quando insegnate, quando interpretate le profezie, e assicurate di distinguere tra questo dice il Signore e questo dico io. Quindi tante volte io ho detto cose, secondo me è così, credo cos'ha, io credo e sono sicuro, io credo, non è il Signore, attenzione, sono sicuro che domani piove. E se non piove? E è un falso profeta? No, questo non ha detto, questo dice il Signore, capito? Quindi prima di accusare uno falso profeta, assicurati che ha detto così dice il Signore. E anche allora uno può sbagliarsi, anche un profeta ha diritto di sbagliarsi, però deve chiedere scusa. Se continua nella falsa riga, allora diventa falso profeta. Ma se si chiede scusa, come per esempio Davide, vai Davide in 1 Samuele 27, 28, capitolo 27, 28, 29, circa lì, la prima scrittura, dice: un giorno morirò per le mani di re Saul. Dice così? Cos'è? 1 Samuele, cos'è, 29? Mi pare, verso lì. E questo qui è una falsa profezia, scusami. Allora, Davide è un falso profeta? Ma no, questo dice lui, non il Signore. Davide ha il diritto di sbagliarsi. Davide non è morto per le mani di Saul. Quindi cerchiamo di capire. Qua ci sono esempi così di tutta la Bibbia. Va bene, Giacobbe, tanta gente ha detto cose che non era assolutamente vero. Però non li fa falsi profeti, era una paura. Va bene? Amen. Pietro dice: non conosco Gesù. Questa è una profezia, scusa. È un falso profeta? No, è un impaurito. Va bene, io direi di chiudere qui. E abbiamo spiegato, abbiamo risposto almeno alla sorella.
A Wanda sì, abbiamo risposto.
A posto.
Sì. Vorrei leggere solo un ultimo messaggio, una testimonianza di evangelizzazione, parlando del fatto di portare frutto per non essere fichi secchi, ma fichi produttivi.
E appunto, uno che non produce un fico secco c'è qualcosa che non va.
No, è una testimonianza che ci enfatizza l'importanza di evangelizzazione. E da parte di Roberta, dice: evangelizzazione, salvezza in extremis. Ciao fratelli amati tutti, piccola testimonianza. 2 mesi fa vi ho raccontato di aver evangelizzato in una parte dell'ospedale dove c'erano ammalati in terapia intensiva. C'era anche un nonnino molto dolce e simpatico, di 90 anni. È uscito dalla terapia intensiva ma non stava benissimo a causa di tanta divisione in famiglia. L'ho incontrato giorni fa e abbiamo pregato di nuovo. Si è abbandonato totalmente a Gesù. Ha detto che ora aveva la pace nel cuore e piangeva dalla gioia, fratelli. È volato in cielo stanotte.
Grazie, Signore.
Ha accettato Gesù a 90 anni e ha avuto prima di morire la pace nel cuore.
Quindi ha pregato con lei?
Sì.
E allora aspetta, si è salvato ed è morto dopo quanto?
Stanotte.
Quindi,
stanotte è morto.
Ma quando ha pregato con lui? Non lo specifica.
Non lo so, quando lei è andata in ospedale.
Va bene.
Però ha avuto un cambiamento, è stato gioioso, piangeva dalla gioia e aveva la pace nel cuore.
Grazie, Signora.
Meraviglioso. Evangelizzare è importantissimo. Mai dare per scontato nulla. Ricorderò questo nonnino sempre per la sua forza d'animo e per la gioia che aveva dopo la salvezza. Come fosse un bambino, i suoi occhi erano pieni di gioia. Dio benedica l'opera di ogni fratello che evangelizza. Prego che ognuno di noi non venga mai meno e ciò che Gesù ci ha affidato è che possiamo raggiungere più persone possibili. E questo amore per l'evangelizzazione lo ho grazie a voi, fratelli, a fratello Giuseppe, che davvero ha inculcato nel mio cuore la reale importanza della vita di ogni cristiano, dell'azione attraverso un'evangelizzazione ma efficace, con amore, con dolcezza, nella semplicità, con il giusto approccio. Non è così scontato. Tantissimi cristiani non sanno come si evangelizza. È importante diffondere questo messaggio e io non finirò mai di ringraziarvi per questo. Dio vi benedica, fratelli, vi voglio bene, Roberta.
Dio vi benedica, Robertina. Però non è sufficiente insegnare il metodo giusto, ci vuole anche le persone che amano il Signore al punto di ricevere,
sì,
il messaggio.
Sì.
che Gesù predicava senz'altro giusto, il problema era quelli che non ricevevano. Quindi voglio benedirti e che hai ricevuto, perché per portare frutti così bisogna essere in due, uno che lo predica l'insegnamento e l'altro che lo riceve e lo pratica. E poi a volte può anche essere che quello che lo pratica, come Roberta, supera l'insegnante. Capito? Non è che sì. Capito? Cioè, davanti a Dio siamo tutti uguali, cioè chiunque può essere l'apostolo, chiunque può essere il profeta, chiunque può essere il guaritore. Sì. Dipende da quanto apri il cuore, da quanto ti sottometti a Gesù. Va bene, ho trovato qui la testimonianza dove dice Roberta, dice: l'ho incontrato giorni fa e abbiamo pregato di nuovo e si è abbandonato totalmente a Gesù. Aveva accettato Gesù, questo nonnino, quindi pochi giorni dopo è andato con Gesù.
Sì, dopo la preghiera.
Alleluia, alleluia. E lei è contenta perché ha imparato a evangelizzare tramite l'amicizia, tramite la gentilezza, tramite la chiave, l'ho detto tante volte e lo voglio ripetere, permettete, dovete fare amicizia. La chiave di vincere anime è fare amicizia. Non è di predicare mezza Bibbia, non è di vestirsi come religiosi, bibbione sotto l'ascella. Anzi, quello è, diciamo, è una cosa che va a scapito. È una cosa che ti dà è sbagliato, cioè fa scappare la gente. Tu vai in giro per le strade con un bibione sotto la scella, la gente scappa. Con testimoni di Geova, con le loro riviste in mano, non è così che si evangelizza. E io voglio bene testimoni di Geova, per modo di dire, quando li incontro cerco sempre di essere gentile con loro. Va bene, però non si evangelizza da religiosi, si evangelizza da
amici.
Cioè, se sembri religioso già fai scappare la gente, assolutamente. Prova a farlo, prova. Ferma la persona e dice: buongiorno, io sono religioso, posso parlarle? E vedrà cosa ti dice. Ti dice: oh, ma amico, gli dico così. Non glielo dici, ma appari religioso, sembri religioso, ti vesti da religioso, vai in giro con una Bibbia, niente di male con la Bibbia, ma la Bibbia però oggi, diciamo, ha un'etichetta, religione. Allora la Bibbia mettila bene in tasca, va bene? Quindi se tu sei un agente segreto, vai inglese, vai in Germania, vai dai nazisti e fai vedere, capito? Devi vestirti da germanico se sei una spia inglese. Va bene?
Sì.
C'è altro, Angelina?
No, possiamo fermarci qui.
Allora possiamo benedire i fratelli?
Sì.
Grazie, Signore.
Amen.
Alleluia. Che il Signore vi benedica. Gesù. Nel nome di Gesù, fratelli, e ci sentiamo settimana prossima.